Storia morale di Venezia, capitolo terzo. La coesione di popolo. La complessità delle opere che i veneziani vanno a realizzare genera strette connessioni fra le corporazioni. Nel lavoro collettivo si vengono naturalmente a tessere, come dicevamo, vaste reti interpersonali che confermano, consolidano ed estendono il sentimento e la consapevolezza di essere popolo, ovvero gruppo di uomini dalla natura o da Dio legati a un comune destino. Uomini consapevoli di essere di fronte all'una e all'altro quotidianamente artefici di un destino collettivo, troppo grande per essere gestito individualmente. Si è soliti tracciare una demarcazione per la nascita dei veneziani all'epoca delle invasioni barbariche e dell'insediamento in laguna dei profughi di terraferma. Certamente quello fu un importante momento di fusione fra le popolazioni venete romanizzate della pianura padana orientale e quel ceppo, composito e repubblicano, che colonizzava le isolette lagunari per via marittima da tempo imprecisabile. Le invasioni e i saccheggi furono, per tutti i transfughi, chiara e dolorosissima prova della comunione di destino loro assegnata. Non è peregrino pensare che la tradizione dei Veneti tramandasse una origine mitica comune a quella romana nel popolo di Ilio. Ilio, che fu chiamata Troia dai Romani, forse proprio perché essa, quale scrofa immensamente fertile, partorì le grandi civiltà mediterranee. Solo una parte del popolo troiano, infatti, sarebbe migrata via mare a fondare Roma, cercando e trovando il centro della grande acqua mediterranea. La più numerosa, seguendone i confini via terra, avrebbe lasciato propri insediamenti sulla costa dell'Alto Adriatico, ramificandosi poi da un lato verso il Golfo del Leone e quindi verso la Bretagna, tutti insediamenti veneti documentati, e dall'altro verso il nord Europa, forse a costituire quella tribù dei Sicambri che tanta parte avrà nella costituzione del Sacro Romano Impero. La parola Troia, in latino, come nel corrispettivo italiano, indica la scrofa pronta a sgravarsi dei maialini, allegoria di opulenza, benessere e fertilità. I Sicambri sono una tribù nordica che, con la conversione al cristianesimo promossa dal loro re Clodoveo, permise alla Chiesa di Roma di porre nuove basi all'impero cristiano romano nel centro d'Europa. Decenni di scolarizzazione pseudo-democratica ci hanno ormai indotto a pensare il mito come una fantasiosa espressione letteraria. Insegnanti spesso imbarazzati ci hanno indottrinato su come l'ascendenza di Roma da Troia altro non fosse che un romanzo apologetico commissionato da un imperatore a un pennaiolo. Eppure quel pennaiolo si chiamava Publio Virgilio Marone. A leggerlo si ha più l'impressione di trovarsi al cospetto di un grande rapsode di saghe popolari, a tutti gli effetti di un grande artista, una voce della tradizione, più che davanti a un mestierante della penna. La sua opera, pietra miliare nella storia della poesia, affascina i popoli dalle vite pazienti degli amanuensi medievali alle sceneggiature di innumerevoli successi cinematografici nel XX secolo d.C. Possibile che un simile spirito creativo fosse un semplice pennaiolo? Vi sono poi alcune considerazioni interessanti che supportano la provenienza di Romani e di Veneti da una comune civiltà situata nell'Asia Minore. Poco importa se essa sia o meno identificabile con la Troia scoperta da Schliemann. Prima fra tutte, a mio vedere, è lo straordinario adattamento che Romani e Veneti dimostrano con le steppe e i deserti. Gli uni combattono efficacemente nei deserti nordafricani, come nel clima subtropicale della Mesopotamia. Gli altri scorazzano la via della seta con la dimestichezza di cammellieri arabi. Il nuovo popolo che si forma in Venezia dimostra sin dai primi anni una pulsione verso Oriente, che lo porta ben presto a localizzare il punto medio geografico della sua sfera d'azione, appunto nell'area della propria mitica origine. Se i romani commissioneranno la trascrizione della tradizione orale a Virgilio, i veneziani nominano la propria nave di rappresentanza Bucentaurus, certo non a caso il nome della mitica nave di Enea. Di fatto i Veneti furono subito alleati dei Romani contro le scorrerie galliche e mantennero questa fratellanza durante l'impero, nel quale costituivano la compagine dei Venetianes, opposta a quella dei Rubios che animava il popolo romano in occasione dei ludi circensi. Gli spettatori del circo romano si dividevano infatti in Rubios, i rossi, e Venetianes, gli azzurri. L'impero romano tracollò e i Veneti abbracciarono l'ideologia e la religione dei loro salvatori, quel ceppo marittimo che li aveva accolti in Repubblica. Portarono con sé quella divisione ludica, valida come sfogo sociale e addestramento bellico, spartendosi in Nicolotti e Castellani. I Venetianes, gli azzurri, al loro interno si scoprivano neri e rossi, ma non certo nel senso odierno del termine. Nero, rosso, azzurro o bianco? Il ceruleo glaucos dei greci, il colore del cielo e degli occhi degli dèi? Sono i colori della grande opera, dell'alchemica fusione delle persone in un popolo. La fratellanza e il privilegio di rapporto con i romani sono dunque caratteri che le popolazioni della terraferma portano con sé nelle lagune e che Venezia Repubblica Serenissima, pur formandosi religiosamente, giuridicamente e politicamente in modo autonomo, coltiverà nei secoli fino al conclave che elesse Pio VII e oltre. Se ne può scorgere ancora oggi traccia nella genealogia di molte famiglie storiche, le cui radici si intrecciano fra le due città, o nell'alto numero di pontefici eletti al soglio dalla carica di patriarca di Venezia. Esiste persino una voce popolare la quale, forse immodestamente, dice che gli alti prelati vengano nominati patriarca di Venezia per studiare da papa. Ad accomunare veneti e latini vediamo l'amore per le belle arti e l'architettura, la creatività ingegneristica nautica, idraulica e civile, l'attitudine a combattere ed esplorare via mare. Non ultima, l'attenzione al diritto. Entrambe le grandi correnti giurisprudenziali del mondo occidentale nascono da questi due popoli, il diritto consuetudinario dagli uni e quello romano dagli altri. In occasione di particolari giornate, la popolazione si schierava in due falangi per dare vita alla guerra dei pugni fra Nicolotti e Castellani. Tale divisione, pur manifestandosi in vere e proprie zuffe di folla, non va però intesa che territorialmente. I veneziani erano del tutto alieni da conflitti di classe sociale o, peggio, di ideologia. Si trattava di tenere alto l'onore e il valore guerriero delle due più antiche parrocchie, quella di San Nicolò dei Mendicoli e quella di San Pietro di Castello, collocate agli estremi opposti della città. La battaglia, a volte cruenta ma sempre contenuta nel giorno deputato, si accendeva su alcuni ponti, ancora oggi noti come Ponti dei Pugni, con lo scontro dei campioni, che però ben presto si spandeva fra le folle radunate sulle opposte rive. Non ritengo necessario provare storicamente i fatti mitologici. Quello che oggi mi interessa è dimostrare l'attenzione e la convinzione dei veneziani costruttori in merito al concetto astratto di destino comune. Il destino comune è infatti la matrice metafisica del bene comune, culto principe fra i veneziani. Per associazione immediata, il nome indica la res publica, ma evocativamente la frase veicola valori più sottili e complessi, che potremmo chiamare poetici. Ben comune può pur significare cosa comune, ma nel linguaggio veneziano quel ben esprime altro. La cosa comune sarebbe la roba di tutti, mentre il ben è l'amata, il figlio, la grazia di Dio. Mio ben mio, che il Signor te daga del ben. I veneziani non si limitano a identificare e amministrare una cosa pubblica. Essi ne fanno culto etico centrale ed emozione popolare profonda. I veneziani amano letteralmente il bene comune. A esso sottopongono ogni interesse privato e di lui si prendono cura come di un neonato. Provvedono dettagliatissime e specchiate magistrature per esercitare, in quanto uomini, il dominio amorevole di un padre su ciascuna caratteristica dell'ambiente. A chiave di volta nel portale del Palazzo dei Camerlenghi, magistratura incaricata di vigilare le entrate fiscali della Repubblica, è posto un putto alato che reca in mano una cornucopia. Quel putto rapresenta il ben comune, apportatore di abbondanza, e la sua testa è raffigurata calva. Tale calvizie sta a indicare come la testa del bambino affidato alle loro cure non dovesse offrire appiglio alcuno a chi la volesse tirare dalla propria parte. Questione delicata, fragile, bisognosa delle cure più amorevoli come un pargolo, è il ben comune dei padri. Persone le più differenti per abitudini e inclinazioni sono dunque accomunate dalla consapevolezza e dal piacere emotivo di rendere la patria Venezia più grande e più forte, più rappresentativa agli occhi del mondo dei valori fondanti la vita civile e la ricerca del benessere. Essere città, compagine unita, testimonianza di individualità umana collettiva e grandiosa, una visione politica estensibile che culminerà intellettualmente nelle formulazioni politiche globali di Daniele Manin con il concetto della libera federazione di comuni. Non stupisce dunque che un popolo così selezionato qualitativamente, disposto a una visione rigorosamente religiosa e tuttavia molto ampia, consapevole di una antica dignità, organizzato in fraterne corporazioni, esprimesse un governo che ancora oggi funge di esempio legislativo, amministrativo ed esecutivo presso tutti i popoli più civili.